un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18 e 36 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire come riassume la giornata finora il TG2.
Trovata un'auto qua, armi l'esplosivo a Reggio Calabria, Napolitano in città per la giornata della legalità, svolta nella lotta all'andrangheta, dice sui fatti di Rosarno avremmo dovuto prevenire. Incontro a pranzo tra Berlusconi e Fini, tutto bene, è andata come doveva andare, il commento del Premier. Al centro le candidature per le regionali e il rapporto con l'UDC. Omicidio al municipio di Montecatini Terme, ucciso una funzionaria, un colpo di pistola alla testa, l'assassino fugge, tra i colleghi della vittima terrorizzati, poi si toglie la vita. È un ingegnere dei Vigili del Fuoco, l'uomo che a Roma ha accoltellato 5 colleghi investendoli nella fuga altri 5, voleva gli arretrati, i testimoni pensavamo fosse una rissa.
Sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto.
Trovata un'auto con armi e bombe vicino all'aeroporto di Reggio Calabria, proprio nel giorno della visita del presidente Napolitano, gli inquirenti, potrebbe essere una sfida dell'andrangheta, aggiornamenti in diretta. Montecatini, omicidio in municipio, una funzionaria del comune viene uccisa nel suo ufficio da un uomo che spara, semina il panico, fugge e si ammazza, forse è un ex dipendente licenziato. Raptus di follia nella caserma dei Vigili del Fuoco a Roma, un ingegnere accoltella 5 pompieri, ne investe altri 4, già in passato aveva mostrato segni di squilibrio, il racconto di un ferito. Haiti senza pace, poco fa un'altra forte scossa di terremoto, la popolazione è allo stremo, ma ci sono ancora segnali di speranza, una neonata di 15 giorni estratta viva dalle macerie.
Con sinistra, viva piede ginocchio, caricate!
Avete un ultimo desiderio?
Potrei fare una telefonata.
Pronto Mario, come stai?
Io bene, bene.
Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi, corre dappertutto, poi suda e s'ammala.
No, domenica non vengo. Per fare 30 km ci vogliono 3 ore.
Dai, parliamone per telefono, che conviene.
Il meraviglioso spot, ricordate, di una azienda telefonica, perché oggi sul Corriere della Sera in prima pagina c'è Giannelli, una telefonata dal Senato con Berlusconi che davanti ai giudici armati di fucile parla con il Senato e dice accorcia i processi, allunga la vita. Ma di chi è il copyright della frase di ieri di Berlusconi sui giudici come plotone d'esecuzione? Plotoni di esecuzione contro di me. Il copyright è di Giorgio Stracquadanio, sentitelo.
È una frase della quale rivendico il copyright, le dirò. Io non so se l'ho suggerita, io l'ho scritta sul Predellino, il quotidiano online che dirigo, a proposito di una situazione che appare evidente a tutti. L'altro giorno nel Tribunale di Milano la difesa di Berlusconi in uno dei processi ha chiesto l'applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale. Ebbene, il Tribunale lo ha rifiutato, è un fatto inaudito, perché una sentenza della Corte Costituzionale di natura processuale è autoapplicativa. Questo lei lo chiama applicazione alla giustizia o plotone di esecuzione?
Allora, accertato che il copyright dei plotoni di esecuzione di Giorgio Stracquadanio, fierissimo berlusconiano, deputato del PDL, direttore del Predellino, cantore, diciamo così, della rivoluzione berlusconiana, passiamo a Brunetta. Ma insomma, secondo voi è possibile che un ministro importante come il ministro della funzione pubblica, che deve comandare tra virgolette gli statali eccetera, possa fare anche allo stesso tempo, se vincerà le elezioni naturalmente, il sindaco di una città importante, insomma difficile da gestire, con un sacco di cose da fare nel futuro, come Venezia? È possibile fare le due cose insieme, insomma, secondo il PDL, secondo lo stesso Brunetta, sì, ci sarà una duplicazione di staff, lui farà qualche giorno a Venezia, qualche giorno al Ministero, ma ufo po' tutto. Intanto Gasparri, sentiamo sulla questione Brunetta che si è aperta, cioè dire sulla compatibilità o meno.
L'unico Brunetta fa il sindaco di Venezia e ministro, tutte e due le cose insieme? Brunetta, vabbè, che lui è molto attivo.
Abbiamo chiesto di fare il candidato a sindaco di Venezia, credo che Brunetta, attivo com'è, riuscirebbe tranquillamente a fare
il sarà un po' assenteista al ministero, però, perché ma si deve fare anche il sindaco, no?
Brunetta è bravissimo, è attivissimo. Per cui. Poi lo devono ancora eleggere, e adesso lei lo sa già per eletto.
No,
adesso io mi auguro che lo elegga.
Però
quando lo eleggeranno, gli faremo questa domanda.
Gasparri.
Il segretario del Partito Democratico Bersani la prende con ironia.
Può fare anche di più, cioè uno l'antitesi del fannullone, non ha limiti, no. Siamo solo all'inizio, secondo me.
Grazie. Siamo solo all'inizio, cioè dopo il ministero e il sindaco di Venezia, chissà cosa potrà esserci nel futuro di Brunetta. 800 24 00 24. Un Filippo Facci furibondo questa mattina con chi? Con il suo giornale, cioè dire con il suo nuovo giornale che è Libero, Libero, che questa mattina titola su la Bonino abortista. Si sa che Facci ha delle simpatie tra virgolette per il partito radicale, o comunque per alcune proposte, per alcuni temi che vengono portati all'attenzione del grande pubblico dal partito radicale. Leggo Libero per chi non l'avesse ancora fatto. La vera storia di Emma, l'abortista fai da te che vuole prendersi il Lazio. C'è una foto del 75 pubblicata dal settimanale Oggi che ritrae la Emma Bonino mentre pratica un aborto clandestino, almeno secondo la ricostruzione di questa foto fatta da Libero. Negli anni 70 aspirava i feti con la pompa delle biciclette, li gettava nella spazzatura. Oggi, pur di prendere voti, si accredita come amica del Vaticano. Insomma, una cosa forte, sentite Facci.
Per fortuna che manca una vita alle elezioni regionali, così che non mi potranno accusare di fare campagna elettorale per Emma Bonino, che è la candidata dei radicali, sostenuta anche dal PD, e non la candidata del PD, come scrive Libero, giornale per cui scrivo io, e che oggi ha un articolo vergognoso. Non vengono a dire che poi c'è la campagna di odio fatta dalla sinistra. Allora c'è Emma Bonino, abortista e presidente, la candidata del PD, vabbè, nel Lazio, che praticava aborti e se ne vantava, si fece pure riprendere mentre aspirava un feto. Ecco la foto, la storia, ecco la verità. Poi c'è un articolo delirante all'interno, la vera storia di Emma, l'abortista fai da te, una cosa che descrive, appunto, c'è sta foto, vabbè, che dove non si capisce, tra l'altro, dove appunto la si accusa di strappare la vita a un bambino, uccidere il figlio di altre che portavano in grembo e poi di metterlo in un vaso della marmellata. L'accusano che sugli aborti ci rideva sopra e non è chiaro chi gliel'abbia detto, l'articolista, insomma.
Questo Facci, che poi addirittura straccia il giornale Libero davanti alle, lo appallottola davanti alle telecamere. Ma andiamo a che cosa? Andiamo al nostro Fanzaga, il mitico direttore di Radio Maria, che ritroviamo dopo un sacco di tempo sulla Bonino, naturalmente scatenato, ma non troppo. Insomma, un po' ci manca la cattiveria di Fanzaga in realtà. Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Eccolo qua il Fanzaga di oggi, contro versus Bonino, ma non troppo.
Si aspira il feto con che cosa? Con una pompa da bicicletta? Dopo che lo si butta in un vaso di marmellata, e poi si dice alle donne, quelle come lei però, non importa, aveva detto allora la Fallaci, le donne non importa nulla che io non usi un vaso acquistato in un negozio di sanitari, anzi un buon motivo per farsi quattro risate, sulle risate di chi secondo voi queste? Queste risate, no? Buttano il feto aspirato con pompa di bicicletta in un vasetto di marmellata, poi una buona persona fa quattro risate. E secondo voi chi ride in quel modo lì? Chi ride in quel modo lì? C'è quel tizio dalle corna, no?
Ride il diavolo, naturalmente, davanti a questa immagine che ha comunque del terrificante dell'Abbonino che estrae il feto, ma non so nemmeno se sia successo in realtà, dal corpo di una donna che vuole abortire. E dicevamo di un Fanzaga è diventato buono, però lo dice lui stesso.
Questa mattina ha fatto, no, siccome alcuni ha detto, ma padre Riva, lei in questi giorni ultimi quando andava a Međugorje è diventato troppo buono, mi hanno scritto. Cavolo, mi sono preoccupato, allora dico, pigliamo in mano.
Beh, è vero, è proprio così, mi è diventato buono, padre Fanzaga, ritorni quello di prima, noi vogliamo persone cattive, che siano toste, non il buonismo, la melasse. Lei, insomma, ci ha sempre soddisfatto da questo punto di vista. Siamo qui, 18.48, 800 24 0024, andiamo a Torino da Davide, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Volevo fare un intervento sul tema Bamboccioni. E penso che l'articolo di Feltri comparso oggi sul giornale sia la stregua dell'affermazione fatta dal ministro Brunetta, in quanto uno si schiera assolutamente contro i bamboccioni, i ragazzi che rimangono a casa fino ai 30 anni e oltre. L'altro invece fa una lode smisurata ai bamboccioni, perché l'ho letto così, non con molta attenzione, però il concetto mi sembrava questo, una lode ai bamboccioni che dimostrano maggiore responsabilità, sembrano più furbi rispetto a quelli che vanno via prima di casa. Credo che alla base di questi ragionamenti non ci sia un pensiero critico, ma solo dei colpi di testa, degli impulsi emotivi che portano a dire delle cose più come affermazioni scandalistiche che come...
Cioè c'è solo volontà di provocazione, secondo
lei? Esatto, solo provocazione, in quanto secondo me in linea di massima si può affermare che è vero che chi va via prima di casa dimostra più responsabilità perché ha voglia di emanciparsi e di libertà, però è vero a parità di condizioni economiche, perché è facile andare via di casa se hai le spalle protette, un po' meno se le tue condizioni economiche non sono facili. Semplicemente questo.
Va bene Davide, grazie. Fabio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, volevo parlare riguardo alla legge sul processo breve, e devo ringraziarla perché mi ha fatto riscoprire, mi fa sentire di essere uno statista sicuramente migliore degli ultimi 150 anni.
Ma chi?
Scusi?
Chi sarebbe uno statista migliore degli ultimi 150 anni?
Io, so perché.
Lei, ma lei non è uno statista però.
No, ma le spiego perché. Praticamente io adesso, se mi eleggessero,
sì,
io potrei diventare Presidente del Consiglio e faccio una bellissima legge.
Sì.
E questa legge potrebbe dire così. Allora, la fame nel mondo c'è, giusto?
Bene, sì.
Io abolisco la fame nel mondo per tutte quelle persone che dopo il primo mese provano un fortissimo senso di appetito dopo il primo mese di stenti. Basta, abolito, finito, chiuso. Ragazzi, ho risolto la fame nel mondo. Bellissimo.
Sì,
è una legge che mi fa sentire un grande statista. Bella chi l'ha inventata.
Vabbè, Fabio, insomma, il suo è un modo ironico per dire che la legge sul processo breve è una porcheria, no?
No, non sto dicendo che è una porcheria. È fantasia, non è una porcheria. È come... Cioè, non si prende non si prende la causa di un problema, ma si combatte l'effetto. Divertentissimo. Cioè, veramente, non so come mai nessuno si sia messo a ridere. Io non sto parlando di Berlusconi, non mi frega niente, Berlusconi non Berlusconi, se vuole risolvere il problema della legge in Italia, o comunque della macchina della
giustizia
in Italia,
sì,
che è farraginosa, è lenta, è tutto quello che si vuole. E da dove si parte? Si parte da colpire l'effetto.
Sì, però non mi parli della solita storia delle, non mi parli per esempio della solita storia delle risorse, che mancano le risorse, perché questa è una buffonata, le risorse ci sono utilizzate male, questo è evidente, lo dicono tutti gli indicatori possibili e immaginabili.
Obiettivamente prendo una legge e la leggo, e leggo che si vuole colpire un effetto, non si vuole colpire una
ma
causa.
Ho capito benissimo, lei dice non si doveva partire nel mettere dei paletti rigidi.
Ma comunque la ringrazio questa legge perché so di essere un grande statista. Bellissimo, io potrei risolvere il problema della fame del mondo. Eleggetemi, abolisco la fame nel mondo a tutte quelle persone che provano la fame dopo il primo mese di stenti.
Va bene Fabio, abbiamo già sentito, la ringrazio. Roberto da Brescia.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sull'annosa questione dei processi di Berlusconi, ma in generale delle figure istituzionali, nel senso di applicare sostanzialmente proprio la logica inversa rispetto a quella che si sta seguendo. Cioè, nel momento in cui esiste una necessità di processo di figure istituzionali, bisogna accelerare la priorità del processo stesso, cioè anziché dilazionarla bisogna concentrare le forze e fare in modo che il processo abbia una priorità maggiore rispetto agli altri, così l'imputato viene giudicato nei tempi più brevi possibili. Non so cosa ne pensa lei, ma anziché dilazionare e ritardare il processo nel tempo, si dovrebbe dire: se viene coinvolta una figura istituzionale di alto livello, bisogna fare sostanzialmente una task force processuale che deve cercare di arrivare a giudizio prima possibile.
Vabbè, non mi sembra un problema sul tappeto, Roberto, francamente. Con schiettezza.
Voglio dire, la logica che si applica in generale, al di là di Berlusconi, è quella che si cerca di dilazionare.
Sì, ma questo anche gli avvocati, i difensori vogliono dilazionare, non solo
certo,
l'accusa.
Ma certo, però diciamo l'interesse di quando un processo impatta una figura istituzionale qual è? Quella di poter preservare la sua attività pubblica, no?
Sì, ma Roberto, ho capito, lei adesso ci fa un discorso di sistema. Il punto qui è che uno degli effetti di questa legge è che i processi, per esempio, in cui è coinvolto Berlusconi, vengono, come dire, cadono immediatamente, no? Per cui di che stiamo parlando?
Bene, infatti io non volevo parlare solo di Berlusconi. Volevo appunto dire.
Lei vuole dire, ci dovrebbe essere una consapevolezza che bisogna arrivare presto a un giudizio, così si sa. Ma insomma,
esatto,
non mi pare che ci sia l'ambiente per arrivare a una soluzione di questo tipo.
Vabbè. Sicuramente no, anzi, probabilmente sarebbe comunque anticostituzionale, no?
Ma non lo so, questo non lo so, però insomma, non mi sembra che l'humus sia quello, che l'ambiente.
Sicuramente no.
Va bene, Roberto, grazie. Laila ci chiama da Pesaro, buonasera.
Pronto?
Buonasera, mi dica.
Sì, buonasera. Senta, sentivo ieri la trasmissione, l'ascolto spesso.
Sì.
Premetto, io sono una trans, quindi così volevo premettere questo. Tra l'altro
non abbiamo pregiudizi, per cui
no,
non c'è problema.
Sono anche una prostituta.
Pure.
Quindi volevo rispondere.
Scherzo naturalmente, Laila.
Come?
Scherzo naturalmente.
No, ma
quel pure era scherzoso naturalmente.
Non c'è alcun problema.
Noi qui non abbiamo pregiudizi di nessun tipo.
Ma
di
sì,
nessun
ma infatti
tipo.
Oramai è libero tutto, no? Tranne che vendersi. Si può vendere di tutto, ma non si.
Senta, cosa ci vuole dire? Come ha premesso, io sono una transessuale, una prostituta. L'oggetto del suo intervento
è
collegato al fatto che lei è transessuale e prostituta?
No, più che trans è prostituta. Più che altro. Perché sentivo ieri, non mi ricordo come si chiama, il sindaco di Brescia, mi sembra.
Sì, il sindaco di Brescia, sì.
Tutti questi amministratori locali.
Il sindaco di Brescia che vuole punire severamente
manca
le prostitute perché vuole prendere i soldi della
sì, manca così, la crocifissione, voglio dire.
Poi che vuole fare? Il sindaco di Brescia è un cattolico
del
PDL, molto duro da questo punto di vista.
Come al solito, quando si parla di certi argomenti, c'è un'ipocrisia che è immensa, infinita.
Cioè, perché, cosa ha notato di ipocrita nell'intervento del sindaco?
Perché, voglio dire, io parlo da chi vede le cose sul campo,
sì,
no? Nulla, ma di quello sì, di questo mondo so, insomma, perché ho 36 anni e faccio questa vita da quando ne avevo 16, quindi lo saprò come funziona. Gli sfruttatori, no?
Sì.
Che è un fenomeno che riguarda principalmente gli stranieri, Est Europa, Africa,
sì.
Cioè, se si vuole intervenire da quel punto di vista, non ci vuole nulla.
Ah, lei mi sta dicendo, siccome il sindaco di Brescia ha detto il nostro principale obiettivo
è quello di
combattere la tratta,
esatto.
Io gli ho detto, guardi
esatto.
Sindaco, la tratta la devo combattere
se lei
le forze dell'ordine, la polizia.
Per le strade, no? Io adesso non voglio dire dove sto io, è così. Se lei viene qui, no, d'inverno alle 7 di sera,
sì.
Vedrà una sfilata di furgoni, di macchine con targhe italiane, di rumeni,
sì.
Nigeriani. Cioè non ci vuole nulla, identificarli, seguirli, vedere chi sono, intercettargli i telefoni e gli arresti dopo 3 giorni.
Rimanga con noi, perché riprenderemo. Da dove ci chiamerete? Da Pesaro? Dove svolge la sua professione, Laila?
Qui.
Pesaro?
Sì.
Pesaro Town? Sì. Non voglio sapere il suo indirizzo, eh.
Sì. No.
Eccoci di nuovo in onda con La Zanzara, nuova sigla con la voce di Rita Pavone, 1916 800 24 0024. Torniamo subito fra pochissimo a Pesaro dalla nostra amica Laila, che è una transessuale prostituta molto arrabbiata perché alcune città in Italia stanno introducendo ordinanze, leggi per punire clienti ma anche prostitute. Da ultimo il sindaco di Brescia, il quale cosa vuole fare? Vuole prendere, anche cercare di prendere, i soldi dalle tasche delle prostitute appena incassati dopo la consumazione, chiamiamola così. Titoli del TG3.
Napolitano in Calabria, lotta sistematica all''ndrangheta che sequestra lo sviluppo. A Rosarno, brutta pagina, lo Stato doveva prevenire. Un'auto con armi ed esplosivo trovata a Reggio Calabria, gli investigatori nessun legame con la visita di Napolitano, tornano gli immigrati a Rosarno. Scontro tra NM e Alfano sul processo breve, ma l'iter alla Camera potrebbe rallentare. Bersani, riforma pessima, il governo ci ripensi. Un aereo della US Air diretto a New York atterra a Filadelfia per un falso allarme bomba. L'Unione Europea per ora no ai body scanner. Allarme della Banca Centrale Europea, quest'anno poca crescita e disoccupazione in aumento. È accordo per l'ISPRA, tensione a Termini Imerese. Accoltella 5 pompieri, poi tenta la fuga, ne ferisce altri 5. La folle giornata di un ingegnere in una caserma di Roma. Non abbandonate i nostri figli a Roma, la protesta di tanti genitori contro la chiusura di un centro di cura per bambini disabili. La geografia rischia di scomparire dalle scuole italiane, quasi azzerate le ore per la materia nella proposta di riforma delle superiori.
Sky TG24, poi vi faccio riascoltare il sindaco di Brescia di ieri sera. Laila, lei c'è ancora?
Pronto?
C'è ancora?
Sì.
Eccoci,
sì,
qui.
Sono qua.
Si senta anche, si becchi pure questi titoli di Sky TG24.
Napolitano in Calabria, bene il governo contro la mafia, ma Rosarno era da prevenire.
Auto con esplosivo a Reggio per i carabinieri, nessun legame con la visita del presidente.
Processo breve, la NM attacca l'esecutivo e Alfano risponde, fanno cadere le braccia.
Bersani rincara contro la legge, resterà una macchia indelebile, il governo ci ripensi.
Regionali vertice sulle candidature, accordo tra Berlusconi e Fini, ma resta il nodo UDC.
La BCE lancia l'allarme, la ripresa è discontinua, la disoccupazione continua a crescere.
La terra trema ancora da Haiti, sciame sismico di assestamento, 3 scosse, 1 forte.
A Roma un uomo irrompe in una caserma dei pompieri e ferisce 10 persone.
Licenziato dal comune di Montecatini, uccide una funzionaria e poi si toglie la vita.
Corre sul web la tensione tra USA e Cina, la Clinton avvisa a garantire libertà di espressione.
Altro che UFO, robot, forse Mazinga Z o altro ancora, il ministro della funzione pubblica Brunetta che potrebbe sdoppiarsi e potrebbe diventare, se sarà eletto naturalmente, ma insomma i sondaggi sono abbastanza favorevoli, sindaco di Venezia insieme alla carica di ministro. Si può fare, non si può fare, giusto, non è giusto? Qualcuno ci ricorda un caso recente, quello di Antonio Bassolino, sindaco di Napoli, che fu anche per 2 anni ministro del lavoro. A proposito di Venezia, già cominciano a circolare battute di questo tipo, riprendendo un vecchio crozza per esempio su Brunetta.
Tanto c'è stata l'acqua alta a Venezia, non so se avete, dopo il livello record di ieri il governo ha deciso di intervenire, ma non per le proteste dei veneziani, ma perché ieri hanno perso Brunetta in piazza San Marco. No? E fortuna Cacciari l'ha visto, ha visto la sua manina che usciva dall'acqua e l'hanno preso, l'hanno tirato su.
Vabbè, insomma, sono le solite cose che si dicono su Brunetta, che tra l'altro non sopporta Crozza, Intanto si fa strada un'ipotesi che secondo me è fantascientifica, incredibile, per carità, non conosco il personaggio, non conosco l'uomo, non mi permetto di dire se è capace o non capace, però non era una prerogativa del centrosinistra quella di candidare mezzo busti, uomini della televisione, giornalisti soprattutto. Ci sono, come sapete, dei precedenti abbastanza illustri: Badaloni alla Regione Lazio, Marrazzo alla Regione Lazio, Santoro naturalmente, Lilli Gruber e forse altri ancora, forse abbiamo terminato, non lo so. Potrebbe essere candidato in Puglia come governatore uno dei volti più noti del telegiornale, il conduttore della sera della TG1, Attilio Romita, che è barese.
Ci fermiamo qui, vi lascio ad affari vostri, ad affari tuoi e poi al film Le vite degli altri, alle 23.45 Porta a Porta. Grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.
Va bene, allora andiamo al sindaco di Brescia. Il sindaco di Brescia, Paroli, il quale PDL, ieri sera il nostro ospite, ci ha illustrato i nuovi provvedimenti draconiani. Vedremo quanto saranno draconiani, della giunta di Brescia per togliere le prostitute da strada. Ci siamo informati oggi, effettivamente, per quello che riguarda, come dire, le prostitute sulla strada, qualche risultato Brescia l'ha ottenuto. Pare che si vedono di meno, naturalmente sono andate in casa da qualche altra parte, vabbè. In ogni caso, il sindaco cosa ha annunciato? Il sequestro dei mezzi, dell'automezzo, sia della prostituta se ce l'ha, sia del cliente. Le multe da 500 euro già erano state introdotte, ma anche il sequestro della prestazione, diciamo, il sequestro della somma pattuita per la prestazione sessuale. Sentitelo.
Questa, che non è un'ordinanza, ma un avviso pubblico che recepisce la possibilità legislativa appunto di intervenire sui mezzi e sulle somme incassate dalle prostitute. Le assicuro che c'è la consapevolezza che è un'azione che sta dando dei frutti molto positivi. Io spero che non sia un semplice spostamento, ma quando si combattono fenomeni che si ritengono...
Cioè hanno smesso di fare le prostitute?
Persone,
hanno smesso
di fare... Io spero che sia che stia diminuendo quell'importazione di ragazze e ragazzi dall'est e non solo, dal sud del mondo, che vengono portate...
Ancora Paroli, sentiamo.
No, c'è la possibilità di sequestrare la macchina e le somme che si ritengono frutto di...
Dunque di la macchina della prostituta?
Sono, anche, credo proprio di sì.
Come crede?
La situazione di evidenza...
Va bene, insomma, questa è la situazione. È applicabile una cosa di questo tipo? Come si fa a prendere anche i soldi della prestazione? Laila ci chiama da Pesaro ed è una prostituta transessuale. Allora, Laila, ha sentito, sì?
Sì, ma era la registrazione di ieri.
Però c'è un sacco di gente che non l'ha sentita. Innanzitutto, mi spieghi una cosa, Laila, ma lei da che ora inizia, diciamo, il suo lavoro?
Ma guardi, io non lavoro proprio per strada, così, diciamo, mi sono ritagliata un angolo particolare, poi c'ho il mio giro, clienti che vengono a casa durante
per cui non sarebbe oggetto delle ordinanze dei sindaci?
No, ma l'ho fatto tanto tempo, non
è stata per strada tanto tempo?
Certo,
ormai è una sua clientela, insomma.
Esatto. No, ma ogni tanto ci vado anche, non è...
E là a Pesaro i sindaci
a
Pesaro
che... mettermi dare scandalo, non vado vestita in maniera oscena, non mi sfrutta nessuno, non pago nessuno, non spaccio droga, non mi drogo, neanche fumo, quindi non capisco perché...
Dove sia il problema, dice lei?
No, sinceramente no, non riesco proprio a capirlo, non capisco perché...
Ma lei le pagherebbe le tasse se potesse?
Sì, però vorrei qualcosa in cambio.
Cioè? Vabbè, sì, uno pagando le tasse, diciamo, rientra più o meno nella legalità, diciamo, no?
Sì.
In cambio che significa?
Beh, vorrei che servissero a qualcosa.
Vabbè, quello è un discorso un po' più ampio.
Beh, sì, un po' complicato, probabilmente.
Un po' complicato, però insomma, se fosse possibile, diciamo, regolarizzare la sua professione, lo farebbe?
Sì, penso proprio di sì. Sì.
Senta, a Pesaro il sindaco non gli è venuta questa idea così...
No, fanno le multe, come no?
Ah, le fanno.
Sapevo 300 euro.
Vabbè, a Brescia 500, che vuole fare? Sì. Senta, ma secondo lei è possibile questa cosa che vuole fare il sindaco di Brescia, cioè dire prendere anche i soldi della prestazione, oppure a me sembra una cosa un po'...
No, secondo me non era neanche convinto lui, perché diceva credo.
Infatti.
Poi ha parlato di probabile prestazione, cioè non lo so, mi sembrava un po' farraginoso, non lo so, io non credo che sia. Mi fa venire in mente quando... dovevano ci fu quell'idea a Roma o Firenze, non mi ricordo, di multare i lavavetri.
Sì.
Cioè uno è straniero, senza fissa dimora, senza nulla, nulla tenente, gli fai la multa.
E i soldi dovrei dire a fuori.
Certo che quella è un'idea splendida, proprio giusto per perdere tempo, insomma.
Senta, ma...
è così adesso, se lei fa una multa rumena, sì, nigeriana...
E chi le paga le multe? Non le pagano manco gli italiani, le multe figuriamoci se le pagano.
Io la pago, perché io ho una macchina, ho una casa, io la pago.
Ma nelle ordinanze del sindaco di Pesaro c'è anche il sequestro delle macchine, potrebbero sequestrare la macchina?
No, io ho questa cosa qui. Infatti io ieri ho avuto un impeto e ho telefonato perché ho sentito questa cosa, mi era sembrata proprio... una crocifissione, non lo so.
Vabbè, adesso non esageriamo, tanto le persone si spostano da una strada all'altra e via, sì, il problema si risolve.
Però
dai,
guardi, io le ripeto, se si vuole colpire la tratta, lo sfruttamento, non ci vuole niente a farlo, cioè un po' di impegno, un po' di, insomma, bisogna
essere convinti. Poi tra l'altro, mi scusi Laila, ma cosa c'entra il sindaco di Brescia con la tratta delle minorenni eccetera? Questi sono problemi di cui non è che si può occupare un sindaco di una città, si deve occupare la polizia, i carabinieri. Sì, ho capito, ma insomma se ne occupino le forze dell'ordine.
Guardi, non è semplice. Io tra l'altro ho molti amici anche stranieri dell'Est Europa. Cioè loro vengono in Italia perché qua si può fare, si poteva fare, si può tuttora fare quel che si vuole.
Senta, ma perché lei si prostituisce, Laila?
Perché l'ho scelto liberamente.
Perché non sa fare un altro mestiere, perché l'ha scelto a un certo punto, perché non ha studiato,
perché l'ho scelto a un certo punto.
Perché era l'unico modo per campare.
No, guardi, non faccio parte di quelle persone che erano poverissime o chissà cosa, con chissà quali problemi psicologici.
No, problemi psicologici.
Perché poi sento parlare spesso in TV, psicologi, preti, cioè sanno tutto loro, niente.
Lei invece l'ha scelto.
Esatto, liberamente.
Ma lei è italiana?
Italianissima.
Italianissima, di dove?
Del nord.
E diciamo ha fatto operazioni, interventi, cosa?
Qualcosina, niente di che, non mi vado a distruggere la salute, a farmi venire un cancro al fegato a 40 anni.
La ringrazio molto per questo
grazie,
intervento.
Grazie, gentilissimo.
Eccoci qui, 19:33 800 24 00 24 per chiamarci, siccome ci sono arrivate tantissime mail, tantissime SMS sulla nostra amica da Pesaro, Laila, transessuale, prostituta, l'abbiamo subito richiamata, eccola qui, ancora buonasera Laila.
Sì,
so che dobbiamo fare in fretta, perché
vabbè, non ti preoccupi, ma scherziamo.
Perché lei deve lavorare, ma insomma, perché
vabbè,
noi stiamo lavorando, anche lei deve lavorare.
Sono in ferie.
Come in ferie?
Non retribuite, tra l'altro.
Non mi dica
a
bugie.
A me la tredicesima, le ferie pagate, le malattie non me le dà nessuno.
Ma altro non gliele darebbero comunque, anche con la legalizzazione della prostituzione.
Appunto, ecco, quello.
Però non mi dica bugie, lei lavora come lavoro io, normale, insomma, noi non abbiamo pregiudizi, ripeto. Allora, le volevo chiedere una cosa,
sì.
Diversi ascoltatori mi hanno chiesto, ma lei al giorno, per esempio, quanto guadagna?
Oggi dipende.
Sia sincera,
Sì, ma non cifre folli. Poi io non lavoro tutti i giorni, massimo lavoro 4-5 giorni a settimana.
E vabbè, insomma, non è che sia poco.
Sì, vabbè, posso fare 200, 300, 400.
400 che?
Euro.
Al giorno?
Sì.
Dunque sono?
Non lo so, non sono mai stato bravo in matematica.
Vabbè, insomma, 2000 euro a settimana li
sì,
fa?
Mediamente, un po' di meno, un po' di più.
Dipende, insomma, per cui 8000 euro al mese
sì,
li tira,
diciamo,
su.
Sì.
Beh, insomma, non è male,
No.
In nero totalmente.
Sì. Ma non è tutto oro quel che luccica, però,
No, ma io non ho detto questo,
okay.
Per carità, era una mia... una mia curiosità.
Sì.
C'è un ascoltatore, Stefano, che mi dice ci sarebbe una bella canzone di Eric Clapton che si chiama Laila, la conosce?
Sì, l'ho sentita.
Mi la faccio ascoltare. con questo salutiamo la nostra amica da Pesaro, chiedendogli ancora, ma insomma un ascoltatore ci dice, beh sì, lei sarà tra virgolette volontaria, diciamo, no?
Sì.
Cioè ha scelto di stare,
esatto,
di fare questa professione, di fare la prostituta, o prima più sul marciapiede, adesso più a casa perché ha il suo giro, ma insomma la situazione non è per tutti così, naturalmente, no?
Certamente.
Anche ovvio. A Pesaro c'è un, diciamo, un mercato, anche un, i, quelli che si chiamano i magnaccia, no? Quelli che controllano delle ragazze, ci sono,
sì,
ci saranno, no?
Penso proprio di sì. Sì. Ma le ripeto, non è che ci vuole granché per sgominarli, per prenderli, per debellare questa.
Che ci vuole?
Di
la volontà, dice lei, la,
esatto,
volontà di farlo. E
esatto,
perché non si fa, secondo la sua esperienza,
non
sul
so
terreno?
Non, no, sinceramente non lo so, però non, forse un'idea me la sarei anche fatta, però non credo, insomma non ci voglio credere.
Beh, no, me lo dica allora, che idea si è fatta?
Ma che ci sia un giro, una sorta di tornaconto, però non lo so. Beh, qualche volta ho visto qualcosa del genere, però forse per generalizzare un po' poco.
Tornaconto da parte di chi? Di chi dovrebbe controllare
di chi sta,
e di chi
di
dovrebbe
chi sta
controllare?
Un po' in alto, esatto, però.
Però, chissà.
Non lo so, insomma... mi sembra poco per generalizzare, non ho abbastanza esempi.
Grazie, buona serata.
Grazie.
1936 800 24 00 24, Gaetano, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera. Una solo un'osservazione, è 18 minuti che sono in collegamento.
Beh, c'è, non è...
Comunque mi fa piacere, vale sempre la pena. No, io ho chiamato anche ieri.
No, volevo aggiungere semplicemente che una cosa che a lei sembrerà assurda: ci sono persone che restano anche una mezz'oretta. Beh, insomma,
mi è capitato anche di più.
È sempre sbagliato.
Vale la pena. Va bene. No, io volevo intervenire sulla questione del processo breve, le vicende giudiziarie di Berlusconi e quant'altro. Ho già detto un'altra occasione a lei che io sono ancora di sempre di più favorevole alla riproposizione delle immunità parlamentari, perché è un elemento di garanzia, è un elemento di garanzia democratica di questo paese. Non so che può sembrare una provocazione, in momenti emotivamente critici, quando c'era Mani Pulite e quant'altro, nessuno dei politici aveva il coraggio di sostenere la validità di questo istituto, che io considero un istituto di democrazia e di vera garanzia della separazione dei poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo. In modo tale che Berlusconi a questo punto non può essere, visto che è un parlamentare, non può essere accusato di fare leggi a persona, ma è, come dire, a livello di tutti i parlamentari, quindi come dire, è una garanzia non solo per lui ma per tutti coloro che fanno politica. Poi un'altra osservazione che voglio fare è che spesso sento, soprattutto anno zero, il nostro amico Travaglio,
sì,
sento spesso paragonare, fare comparazioni con gli Stati Uniti. È sempre comodo comparare gli Stati Uniti quando conviene. Gli Stati Uniti hanno un sistema giudiziario totalmente diverso dal nostro e non può essere paragonato.
No, ma infatti i paragoni con gli Stati Uniti non si possono fare. Naturalmente bisogna dire che su certi reati, su certe cose, sono le pene previste sono molto più alte e poi vengono... Non è che ci sono amnistie, cose di questo tipo, sono rare queste cose, no? Su questo non c'è dubbio. Poi il sistema è molto diverso, dunque non si possono fare dei paragoni. Grazie. Luca da Padova, buonasera.
Sì, buonasera Cucciari.
Dica.
Intanto la ringrazio per la compagnia che mi tiene tutte le sere. L'intervento che volevo fare riguardava il fatto che a volte io ho la sensazione che quelle che sono per me le priorità e le necessità che mi aspetterei che una certa politica affrontasse sono lasciate lì, cioè non sono viste come le priorità reali. Le faccio un esempio, io a ottobre ho cambiato lavoro,
sì,
e ho deciso di affrontare un'avventura professionale a 70 km da casa, 75, partendo da Padova e andando in provincia di Venezia verso il mare.
Sì.
Tutti i giorni, alla mattina scendo e alla sera rientro, cosa che sto facendo adesso. Lavoravo a 15 km da casa, quindi capisce che è un investimento per la mia famiglia, ma l'obiettivo è quello di crescere e di avere un beneficio per me e per mia moglie e mio figlio. Questa cosa è stata possibile perché da 2 anni a questa parte la tangenziale di Mestre è percorribile. Quindi io ho potuto scegliere una cosa che mi era preclusa prima, che non avrei neanche mai pensato di fare prima. Per me questa è libertà, per me questo è il senso della ha un senso la politica quando fa queste cose qua.
No, su questo sono d'accordo con lei assolutamente.
Quando si dibatte in questioni molto lontane da quello che è il sentire comune, oppure addirittura contro il sentire comune, come in certe cose ultimamente. Io ho la sensazione A, di non capire, B, e di non avere molti strumenti per interagire.
Per esempio?
Permetto che io non ho distanze particolari dal centrodestra, sono un elettore del centrodestra, però stamattina quando sentivo il parlamentare che si è dissociato con il distinguo che ha sollevato con Giannino, non le nascondo che ho capito che con quel tipo di politica lì ero molto più in sintonia di quanto non lo fossi con quello che hanno deciso tutti gli altri.
Ma lei parla del processo breve?
Sì, esatto.
Sì, in realtà era la trasmissione di Alessandro Milan la mattina. Comunque era credo il deputato, il senatore Musso del PDL che ha detto: io ho votato contro perché non è stato esplicitato in maniera chiara, in maniera intelligibile a tutti, che in realtà questo processo breve lo si fa semplicemente per salvare Berlusconi, no?
Sì, quel distinguo che poteva sembrare cavilloso.
Beh no, non è cavilloso per nulla, non mi sembra cavilloso.
No, nelle opinioni di chi ascolta può anche esserlo, io non discuto. A me personalmente è sembrato una cosa di buon senso, ma l'ho sentita mia più del resto delle cose.
Beh, insomma, bisognerebbe capire anche come ha passato poi la giornata questo deputato dissenziente Musso, che è intervenuto questa mattina da noi al telefono per spiegarci. E poi, insomma, sicuramente qualche telefonatina dall'alto l'avrà ricevuta per la sua presa di posizione. Magari più tardi lo sentiremo. Luca, per concludere.
No, per concludere vengo un po' ai veneti di cui si è parlato, quindi Zaia
sì, e Brunetta.
Io sempre nel ragionamento che facevo prima rispetto alla politica del fare, mi chiedo cosa voglia dire in termini pratici mettere l'uno e l'altro in una condizione di dividere forse l'onere da ministro con quello di presidente del Veneto o sindaco di Venezia, non lo so.
Innanzitutto Luca, il sindaco di Venezia e il ministro in teoria sono compatibili, presidente della regione Veneto e invece ministro dell'agricoltura, delle politiche agricole, sono due cose incompatibili. Infatti Zaia, se dovesse vincere il Veneto, si dimetterà. Brunetta da Sky TG24, sentiamo.
I fannulloni esistono laddove ci sono cattivi dirigenti.
Laura Ceccherini, Sky TG24.
Assenteismo che sembra tornato ai livelli fisiologici, non so cosa significa, se è un passo indietro o un passo avanti. Questo era il titolo da Sky. Fabio, provincia di Forlì, buonasera.
Buonasera Cucciani e lei ascoltatori.
Dica.
Io volevo chiamare perché ho sentito prima Bersani ridacchiare quando diceva che Super Brunetta può fare tutto lui. A parte che probabilmente sicuramente è vero che bisognerebbe che magari Brunetta scegliesse se fare il ministro o il sindaco. Io sono sicuro che farebbe bene anche il sindaco.
Allora io voglio dire una cosa qui molto chiara. Non penso che sia fondamentale scegliere sempre, cioè uno può fare anche due cose insieme, d'accordo, nella vita, anche tre. Credo che il ministro della funzione pubblica, nel modo in cui lo fa Brunetta, con questa iperpresenza eccetera, e il sindaco di una città, di una grande città, ma di una città soprattutto che ha bisogno di una presenza quotidiana, di qualcuno ci metta la testa quotidianamente, io credo che non si possa fare. Poi naturalmente ci diranno, e Brunetta ci dirà nei prossimi giorni, che cosa? Che il sindaco dà le grandi direttive, diciamo, fa la strategia per l'amministrazione della città e poi c'è uno staff che può lavorare.
No, ma io non volevo discutere questo. Sicuramente lei ha ragione ed è vero, perché bisogna fare bene una cosa alla volta. Però io volevo rimarcare il fatto di Bersani, che pensa di beccare in contraddizione Brunetta quando il governo D'Alema 10-11 anni fa beccò per due anni il ministro Bassolino, che era anche sindaco di Napoli. Lo faceva bene l'uno e l'altro, quanto pare, perché poi con quello che è successo a Napoli. Mi sente ancora?
Sì, la sento, ma l'abbiamo già ricordato. Lei dice: no, Bersani non si può permettere di fare queste considerazioni,
no,
perché Bassolino ha fatto la stessa cosa.
Luciano lo dico io, diciamo, noi possiamo dirlo, ma Bersani vuol dire non ha titolo evangelicamente per scrivere la prima pietra, anche perché dovrebbe. Poi è un po' il discorso stamattina della legge sulla durata del processo, anche lì sì. Uno può essere contrario. Io capisco Di Pietro che vorrebbe vedere tutti in galera anche per 20 anni, perché è meglio 100 innocenti in galera che un colpevole fuori, dice. Però Bersani, cioè il suo partito due anni fa, l'anno scorso, ha presentato un progetto di legge prima fino a chiaro che è identico, uguale. Io li ho scaricati da internet tutti e due, li ho guardati,
sì,
non
sono
differenze.
So.
Cioè, allora, se il progetto di legge andava bene prima ed è un progetto civile prima, oggi ti accorgi che il Berlusconi non va più bene, cioè, anche di dire. sicuramente anche questo non è la panacea, non è la riforma della giustizia che ci aspettiamo, però un partito serio, se una cosa la vede bene, non deve guardare che poi favorisce il tuo nemico.
Beh, evidentemente, evidentemente,
paese,
scusi,
urbanistica, permetto a tutti di alzare un piano alla casa perché le case sono basse, però non voglio che lo faccia capo la posizione.
Beh, i processi, come dire, il progetto di legge dice è uguale, in realtà da quello che ci hanno poi raccontato,
uguale,
scusi un attimo Fabio.
Era molto più, virgolette, lassista quello della...
Sì, perché prevedeva alcuni reati che in questo caso non sono stati inseriti, dei paletti meno rigidi, però in realtà... credo di ricordare che i tempi erano molto più lunghi, soprattutto per il primo grado.
Il progetto di Finocchiaro erano anche più corti. L'unica differenza,
ma no, non lo so, non mi sembra.
Guarda,
che sia
li ho scaricati, le mando i link. L'unica differenza era che la Finocchiaro non prevedeva limiti per le indagini preliminari.
Non è poco,
certo, però uno non può neanche stare 15 anni, cioè, vediamo adesso il fatto di fare Cosentino, sono 20 anni che lo stanno indagando. L'altra cosa che è uguale è questo, che il progetto legge della Finocchiaro prevedeva esplicitamente che le nuove norme si applicassero da subito per tutti, anche per processo in corso. Lo dice anche nella relazione introduttiva.
Non prevedeva una norma solamente per i processi
a venire. Probabilmente, sicuramente questa maggioranza l'ha fatto anche per dare la mano a Berlusconi, però io non stimo Di Pietro, piuttosto che votare Di Pietro, lo butterei in mezzo al mare e mi schiederei tornare, però almeno lui è coerente, la sinistra non è coerente in questo.
Va bene Fabio, grazie. Bene, è con noi Rocco Buttiglione, buonasera.
Buonasera.
Siamo molto contenti di averla tra noi.
Anch'io, grazie, molto gentile.
Allora, non sarò così gentile dopo, ma va bene lo stesso, sto scherzando naturalmente. Cosa le voglio dire? Allora, il PDL oggi ha detto, dopo questo incontro all'Hotel de Russie, ma perché si incontrano all'Hotel de Russie, secondo lei, Fini e Berlusconi? Con tutti i posti che ci sono, Palazzo Chigi, Palazzo Grazioli, l'Hotel de Russie.
Mi deve aumentare il volume perché non la sento.
L'aumentiamo subito, il volume lo aumentiamo subitissimamente. Ci siamo, aumentato, mi sente? Mi sente meglio?
Adesso va un po' meglio.
Un po' meglio. Allora, dico, secondo lei perché Berlusconi e Fini si vedono all'Hotel de Russie e non a Palazzo Grazioli, nelle sedi istituzionali? All'Hotel de Russie, non l'ho capita questa cosa. Mi dia una sua interpretazione, Buttiglione.
Guardi, cosa le devo dire? Il nome è evocativo, però
certo.
Devi chiedere a loro, mica a me.
Hotel de Russie, no? Magari evoca un grande summit, no? Internazionale, che ne so. Vabbè, insomma, certamente non è il problema questo qua, quello del luogo di incontro da Fini e Berlusconi, però che cosa hanno deciso? In realtà non hanno deciso sull'UDC, doveva venire una decisione su cosa fare con l'UDC, perché insomma è uscito fuori solamente che non piace la linea dell'UDC, che è quella che loro chiamano dei due forni, no?
Ma guardi, la notizia sarebbe se gli piacesse la linea, perché la linea ha una visione politica molto diversa dalla loro. Noi pensiamo che il bipolarismo sia fallito, è vero, è per questo che non siamo al governo insieme con loro e siamo all'opposizione. Sarebbe strano che avessero detto ci va bene la linea dell'UDC.
Vabbè, d'accordo.
Non ce l'aspettavamo.
D'accordo, però insomma, allora dà un po' fastidio questa cosa che voi da una parte insomma scegliete per esempio, che ne so, l'Abresso in Piemonte e dall'altra la Polverini. È una cosa che insomma, sembra dare fastidio a queste del PDL, vorrebbero insomma che...
È un problema loro. Noi abbiamo detto andiamo da soli, abbiamo fatto le nostre assemblee regione per regione, questo è il nostro programma. Poi sono venuti loro a dire ma siamo pronti ad accettare il programma, ci mettiamo d'accordo, va bene, e noi abbiamo detto va bene, andiamo.
Ma insomma, non mi dica che il vostro
c'è un problema.
Ma la Polverini resta, secondo lei, l'accordo con la Polverini?
Nel Partito Democratico.
L'accordo con la Polverini, secondo lei, resta o no? Mi faccio una previsione, resterà alla fine, no? Non hanno il coraggio di rompere l'accordo con la Polverini.
La Polverini mi sembra una che ha coraggio. Non vi sia facile rompere l'accordo, però se lo rompo ne terremo le conseguenze.
Berlusconi,
qual è la verità?
Qual è la verità?
La verità è che con le elezioni politiche è finito il mito dell'autosufficienza del PD. E con queste elezioni finisce il mito dell'autosufficienza del PDL.
Vi piacerebbe questo?
Perché hanno bisogno di fare alleanze. Non fanno le alleanze per fare un favore a noi. Fanno le alleanze perché pensano di aver bisogno di fare le alleanze, come sempre accade. Ma allora il sistema politico italiano non è bipolare. C'è un terzo polo più piccolo con cui bisogna fare i conti.
Vabbè, alle regionali è sempre stato così. Alle politiche bisognerebbe cambiare la legge, altrimenti potrebbero continuare a fare a meno di voi.
Vedremo.
Senta, ma in Puglia, no?
Che una... Non è detto che noi andiamo sempre da soli.
No, certo, certo.
Noi in molti posti, anche in queste elezioni, andiamo da soli.
Sì.
In altri posti facciamo delle alleanze e le facciamo per il bene comune. Se volevamo gli assessori, la prima alleanza che facevamo era in Emilia, era in Toscana. Le pare che non ci davano un assessore e magari anche due. Ma no, lì non,
ma lì non hanno di bisogno di voi, però Buttiglione, non
abbiamo la forza di imporre un programma e allora andiamo da soli.
Ma non hanno bisogno di voi in Toscana per vincere, mi sembra chiaro, in Emilia.
No, non
hanno
bisogno di voi, ma un assessore ce lo darebbero lo stesso, per ragioni politiche generali. Lì no. Dove invece incidiamo, dove ci vengono a chiedere, perché sanno che abbiamo da incidere attraverso il voto,
certo.
Allora sì, alle nostre condizioni siamo pronti a fare accordi.
Senta, però mi dica, insomma, questa situazione in cui vi cercano e voi dettate le condizioni, come in Puglia, Boccia sì, Vendola no, è una cosa, insomma, emozionante, no? Le mette un po' di il brivido, questo fatto di essere ancora decisivi, insomma, non è male, eh?
Ma guardi, noi abbiamo un progetto politico e cerchiamo di usare questa forza che gli elettori ci danno per portare avanti il progetto politico.
Da questo d'accordo, però insomma il fatto di essere decisivi, di essere lì in alcuni casi l'ago della bilancia, addirittura avete provocato, perché poi alla fine questo è successo, in Puglia avete provocato un mezzo terremoto, perché il progetto iniziale era quello di fare un'alleanza con l'UDC, questo è stato esplicitato in mille modi, adesso che ne dica D'Alema, la situazione era questa, poi Vendola si è messa di traverso ed è successo un patatrac, però la causa di tutto siete voi, l'UDC con cui il PD in Puglia...
Nessuno può pensare che noi ci aggiungiamo ad una coalizione di centrosinistra o di centrodestra. Se si fa una nuova coalizione cambia anche chi guida la coalizione, oppure si trova un accordo, ma comunque è difficile che uno che ha rappresentato un equilibrio spostato a sinistra come Vendola possa rappresentarne uno di centrosinistra insieme con noi.
Però mi scusi un attimo, Buttiglione, se no, ma questo si capisce che voi non potete appoggiare Vendola e invece appoggereste Boccia, però se vince Boccia, mettiamo che Boccia vinca le primarie, no? Voi lo appoggiate a quel punto?
Se Boccia vince, certo, abbiamo detto che l'appoggiamo.
Lo appoggiamo. E se Vendola o comunque Sinistra e Libertà, quel partito lì, quel movimento lì, entra nella coalizione, non è uguale?
No.
Voi andate insieme a loro.
Anche chi guida la coalizione.
Sì, anche, però non solo. Cioè, voi siete in alleanza pure con, diciamo, la sinistra.
Il programma ci piace e chi guida la coalizione ci dà garanzie, non spetta a noi nessuno. Noi non ce l'abbiamo con Vendola, eh. Uno che è passato vicino.
Eppure cattolico, eppure è anche cattolico.
Qualcosa di buono gli è rimasto sicuramente.
È cattolico come lei, eh. È cattolico come lei, tra l'altro, Vendola.
Appunto, uno che è stato vicino a Tontonino Bello è sempre un interlocutore interessante.
Vabbè, volete fare... Allora è vero quando vi accusano, certo, allora è vero quando vi accusano che volete fare un'operazione di palazzo, allora, per provare questa nuova alleanza.
Di palazzo, provare una nuova alleanza è una cosa, fare un'operazione di palazzo è una cosa diversa. A noi piacerebbe un centrosinistra diverso e vediamo in Puglia se si riesce a farlo. Per raffreddare il suo entusiasmo le dirò anche che a noi piacerebbe anche un centrodestra diverso e in latte vediamo se è possibile metterlo in piedi.
Un centrosinistra diverso e un centrodestra diverso. Dunque, insomma, a un certo punto bisognerà scegliere a un certo punto, no? Buttiglione. Mettiamo
chi ci sceglie. Se chi viene sul nostro terreno, sì, quanto ai valori, quanto alle... ai programmi, quello ci va bene, se no, no, male che vada andiamo soli.
D'accordo, però voi sperate un centrodestra diverso senso la Lega e mi sembra impossibile, francamente, adesso è come sperare, non so, che...
anche un centrosinistra diverso, adesso è impossibile, però si comincia e si vede.
Senta, ma a lei dà più fastidio la Lega da una parte o la sinistra-sinistra dall'altra? Tra le due cose, con chi va più d'accordo, con Vendola o con Cota?
Noi non abbiamo a priori ostilità verso nessuno, non ci affidiamo alla guida né degli uni né degli altri.
No, questo l'ho capito, ma come sensibilità politica, lei si sente più vicino a un leghista oppure a uno come Vendola?
Può ripetere e parlare più forte, perché purtroppo...
Sì, mi scusi, allora, lei come sensibilità politica, no, si sente più vicino a uno come a un leghista come Cota, come Zaia o a un uomo come Vendola? Così riusciamo magari a capire qualcosa di dove va l'UDC, perché questa poi è la...
No, guardi, io... lasci stare le sensibilità,
Con Cota ho un problema, che l'unità dell'Italia è un federalismo sbagliato contro cui noi abbiamo votato.
Sì.
Noi che pure siamo federalisti, perché è un federalismo che non funzionerà, e quando non funzionerà la Lega dirà questo, abbiamo provato tutto, anche il federalismo, ci resta solo la secessione. E se quel giorno la Lega sarà la guida delle regioni del nord Italia, sarà durissima, e con Vendola ci separa una visione che tocca la dignità della persona, la vita, la famiglia, sono cose importanti in un caso e nell'altro.
Vabbè, insomma, non si vuole sbilanciare.
Non potremmo mai fare coalizioni né contro l'unità della nazione italiana né contro la vita, la famiglia e così via.
Sento un'ultima cosa, a parte che lei ha detto che in una coalizione con in una coalizione locale con Vendola lo farebbe.
Se mai volesse proporre cose di quel tipo non li avrebbe mai.
Ah, ecco. Senta, un'altra cosa, ma insomma, ha visto questo attacco di Libero nei confronti della Bonino, la Bonino abortista, quella foto di oggi pubblicata, non ci sente più Buttiglione, già si sentiva male prima. Va bene, andiamo avanti. Giancarlo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Giancarlo, mi dica, sì, abbassi la radio o la spenga, perché altrimenti la sentiamo...
No, cambiato stanza.
Dica.
Volevo dire, in merito al processo breve, volevo fare una riflessione. Dunque, succede spesso che quando delle persone fanno qualcosa che non va, coalizzano l'avversario. Questo nella sinistra non avviene. Ci sono il nostro presidente con alcuni del centrodestra che stanno facendo un po' quello che vogliono, ma vedo che dall'altra parte proprio c'è il deserto. Io direi, ma perché non...
Che significa c'è il deserto? Invece... C'è un'opposizione, c'è il Partito Democratico, ha sentito prima, c'è l'UDC...
Sì, l'UDC...
Ho capito, perché lei dice c'è il deserto, cioè non c'è un'alternativa, dice lei, non c'è un'alternativa.
Assolutamente no, ma anche su questo aspetto che stiamo facendo ridere un po' il mondo, sul fatto di questo processo breve, che è una difficoltà della nostra macchina della giustizia, questo non si può negare, ma che si possa per un momento fare una situazione in cui si dà una... certa sicurezza a chi amministra, magari.
Giancarlo, senta, io devo mandare i telegiornali. Qual è la sua conclusione? Mi spieghi? Non ho capito bene.
Magari dividere le due cose, cioè fare questa benedetta protezione per gli uomini di Stato, le cariche dello Stato importanti, sì. E questo processo breve da oggi in avanti si può mettere delle regole.
Ho capito, non retroattivo. I titoli degli ITG, sì, è quello che abbiamo già detto. Bene, 21 minuti, 800 24 00 24 TG5.
Napolitano a Reggio Calabria elogia il governo per l'impegno contro la criminalità. Sui fatti di Rosarno, dovevamo prevenire. Trovate armi e bombe in un'auto sul tragitto. Per i magistrati antimafia forse un atto intimidatorio. Pronto il ricorso contro la sentenza di Strasburgo che definisce illegittimo il crocifisso nelle aule scolastiche. L'annuncio del sottosegretario Gianni Letta. La terra trema ancora ad Haiti mentre si continuano ad estrarre sopravvissuti dalle macerie. Oggi anche due sorelline di 7 e 12 anni, soccorsi ancora difficili. Un ex dipendente comunale irrompe nel municipio di Montecatini e spara ad una funzionaria che muore sul colpo. Poi va a casa e si toglie la vita. Ad Empoli il primo carcere per detenuti transessuali. Non è un ghetto, dice il direttore. In altri istituti vivrebbero in sezioni protette. Manca da quest'estate, ora il 6 al Super Enalotto vale 126 milioni di euro. In questo momento è il jackpot più alto al mondo.
Va bene, andiamo anche a sentire il TG1.
Napolitano, mai più un'altra Rosarno. Bene governo su lotta crimine, trovata auto con esplosivo vicino all'aeroporto. Nuova scossa di terremoto ad Haiti, assalti ai camion degli aiuti, le testimonianze di chi è sopravvissuto sotto le macerie. Inferno feriti, decine di migliaia muoiono con il passare delle ore, i medici lottano contro il tempo e la mancanza di mezzi. Berlusconi Fini, nuovo incontro, tutto bene, dicono, accordi locali con UDC, ma l'ultima parola aspetta al Premier. Ordinaria follia, Roma ferisce 9 persone in caserma, Montecatini, ex dipendente, uccide impiegata in municipio. Il mito di Brigitte Bardot rivive con Letizia Castà, uscito in Francia, un film dedicato alla vita di Serge Gainsbourg.
Va bene, andiamo a Brescia. Antonella, buonasera.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, complimenti ancora, l'ascolto sempre volentieri.
Dica.
Ascolti, io volevo intervenire per quanto riguarda le misure prese dal sindaco della mia città per quanto concerne il problema della prostituzione.
Sì.
Dico, non sarà la ricetta che farà sicuramente scomparire questo fenomeno, come lei sa, lei non è d'accordo, io l'ho capito. Tuttavia, per le nostre strade se ne vedono di meno rispetto a prima di questi provvedimenti. Certamente io trovo che queste sono persone disperate, sfruttate tantissimo, che non percepiscono quello che realmente il cliente dà, perché sa benissimo che viene preso da questa banda di delinquenti che li mettono anche con l'inganno sulla strada, perché soprattutto le ragazze straniere vengono qui non pensando di fare questo lavoro, ma credendo di farne un altro. Quindi io trovo che ci sia da una parte proprio questa schiavitù e questo maltrattamento della persona, e poi dall'altro non è così facile, come sosteneva la signora Laila, intervenire nel prendere con tanta così velocità e facilità questi delinquenti, perché non si fanno certamente vedere nei momenti in cui, scusi il termine, scaricano dei loro pulmini queste poverette.
Ma guardi, Antonella, questo
come diceva lei,
sì, cioè, questo non lo so. Io credo invece che in realtà spesso ci sia disattenzione su queste cose qui. Poi anche la legislazione non è magari da questo punto di vista efficacissima, non lo so. Comunque, fatto sta che a Brescia sembra che la situazione sulle strade sia migliorata, no? Mi sembra, Antonella, no?
Almeno un tetto sopra la testa, non
no, dico, la situazione sulle strade a Brescia è migliorata dopo gli interventi del sindaco?
Secondo me sì, guardi, le dico di sì, devo dire, ma questo è un dato di fatto. Dopo certamente sarà magari aumentata la prostituzione nelle case,
oppure si sono spostate a Bergamo, non lo so.
Oppure, ecco, bravo, hanno cambiato territorio, ecco, questo lo possiamo constatare. Tuttavia guardi che comunque il fenomeno è un grande problema, comunque, perché queste sono ragazze davvero disperate.
Sì, ma la disperazione e lo sfruttamento non si combattono con le multe per i clienti e con le multe per le prostitute e col sequestro dei veicoli,
si prova,
ho capito?
Si prova, in qualche modo sono tentativi, è una strada che si può, almeno c'è un tentativo, ma negli anni precedenti nulla è mai stato fatto, anzi il problema cresceva, aumentava. E insieme alla prostituzione altri fenomeni.
Ci sono città, Antonella, che hanno preso però strade diverse che non siano quelle delle ordinanze punitive, chiamiamole così, dei sindaci. E non è che in queste città ci sia ci sia una sorta di Babele. La ringrazio. Alberto da Savona, buonasera.
Crociani, buonasera.
Dica.
Capito a fagiolo perché anch'io volevo parlare di prostituzione. E volevo far notare come a mio parere una delle più grosse ipocrisie che abbiamo in Italia, gigantesca. Non, teoricamente a livello di legge non ci si può prostituire. Poi, a parte le strade, Cruciani, se lei mi prende il Secolo, la Stampa, il Corriere, sono paginate e paginate di massaggi, relax. Crociani.
Sì, lo so perfettamente.
Cioè, questo, io ho paura che il fatto che in Italia non sia legalizzata è dovuta alla presenza, cioè per non urtare il Vaticano. Cioè, perché è assurdo, Crociani. Tra l'altro, quel mercato lì, che come lei sa perfettamente, esiste anche a rovescio, eh? Cioè, non sono solo maschietti che vanno per femminucce, ma anche a rovescio. È un mercato
allora
che non ha crisi. Non ha crisi.
Sì, no, sicuramente.
Cioè, quindi è un mercato che se niente lo legalizzassimo con un pochettino di astuzia, la cosa viene legalizzata, leviamo.
Lei dice lo Stato potrebbe incassare un po' di soldi.
Porca vacca, io gli farei anche pagare l'IVA al 10% ridotta come cure terapeutiche. Lei mette un poveraccio che non ne vede da una vita, se ritrova una di queste. Cioè, io per me sono cure terapeutiche. Poi quelle che oramai sono sfruttate, Cruciani, non ci credo più tanto.
No, beh, cioè, lo sfruttamento sicuramente esiste,
sì,
Alberto.
Però è una percentuale molto piccola.
Però legalizzando potrebbe essere.
Secondo me legalizzando risolviamo completamente il problema.
È un modo
per eliminarlo. Cruciani, sì. Se vuol farsi due risate,
sì.
Vado un attimino su Arcaton.com
e cos'è
elenca un po' le tariffe.
Arcaton l'avevo scritto come?
Arcaton, Ancona, Roma, Como, Ancona, sì. Torino, O-N. .com.
Cos'è?
Si accorgerà Cruciani,
sì.
Che per due ore una sera le chiedono anche 700-800 euro.
Vabbè, Alberto, lì sarà una cosa di alto livello, evidentemente.
Ho capito, vabbè. L'IVA su 800 euro sono 80
no, certo.
euro per due ore.
Lei mi pare un esperto però, Alberto.
Ma diciamo che, a dirle la verità, secondo me ce n'è talmente tanta gratuita in giro che pagare è assurdo. Tuttavia...
Ogni tanto.
No, è divertente guardare questi siti, Cruciani. C'è quello, c'è Score Forum, c'è Piccole Trasgressioni. Ma è divertente perché? Perché poi si vedono queste ipocrisie italiane. Non ci si può prostituire.
Cioè lei dice tutto così allo scoperto su internet, palese, chiaro, spiattellato lì, che noi ancora ci stiamo a arrabattare con le ordinanze dei sindaci.
Non
le do tanto, tutti i torti, Alberto.
Non dico, ci facciamo mezza finanziaria.
Non esageriamo, però insomma, certamente...
Ci facciamo mezza... è assurdo, ma perché poi non legalizzarlo? Non è che facciano male a qualcuno, Non stiamo parlando della droga, che tutti sappiamo perfettamente che ci manca, non discutiamo, quello è un mercato che non fa male a nessuno. E poi è proprio da ipocriti, e basta con queste palacciate. Legalizziamo, leviamo tutto il giro che c'è attorno, pulite, controllate, e che cavolo, non è così. È che a mio parere, e mi perdoni, non si vuole urtare il Vaticano.
Va bene, Alberto, ci ha dato qualche consiglio, ci ha detto la sua, la ringrazio, buonasera. Verona, Nicola, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire riguardo al doppio incarico, alla candidatura di Brunetta come sindaco di Venezia.
Sì.
Lei prima ha citato giustamente che Bassolino è stato sia ministro che sindaco, no? Di
sì.
Napoli contemporaneamente. Io da elettore di sinistra dico che Bassolino non lo doveva fare, perché non è possibile amministrare una città come Napoli con le problematiche di Napoli e contemporaneamente fare il ministro. E come ritengo che Brunetta non possa fare il ministro e amministrare una città come Venezia, che necessita, come lei correttamente ha prima detto, la sua opinione, necessita una presenza costante giornaliera sui temi della città, visto che non è città, non è facile, no? Poi, ma questo io lo direi anche per una media piccola città, capito? I doppi incarichi, non so come le persone si possano spartire su problematiche talmente forti e importanti. Poi un piccolo punto su Brunetta, no?
Sì.
Mi è molto simpatico. Cioè, visto che a 18 anni per decreto legge un ragazzo deve uscire di casa, magari per decreto legge l'affitto che dovrà pagare quel ragazzo non dovrebbe superare magari i 150 euro mensili, e per decreto legge dovrebbe avere almeno 1200 euro mensili di stipendio.
Cioè lei dice se legge deve essere, a questo punto facciamo una legge pure per dargli qualche soldo, perché sennò...
Bravissimo.
Cioè se
bravissimo.
Follia deve essere, aggiungiamone un'altra.
Bravissimo.
Però dice Brunetta, era uno scherzo, in realtà è una provocazione, uno scherzo su cui ha giocato, però uno scherzo, insomma, lungi dalla mente di Brunetta di imporre per legge una cosa di questo tipo.
Io ho una bimba che ha 3 anni, a 18 anni la manderò fuori di casa, ma non in Italia, se ne andrà a studiare a Siviglia.
Vabbè, Nicola, adesso la manderà fuori di casa, aspetti, a 3 anni, a 18, mancano ancora 15 anni.
No, nel senso, perché a 18 anni fuori di casa in Italia non c'è futuro, ha capito?
Vabbè, anche qui non esageriamo, non è sempre così, questo catastrofismo, sempre questa sorta di nichilismo assoluto.
Guardi, lei seguendo la sua trasmissione abbastanza assiduamente, anche se in passato abbiamo avuto che ridire io e lei, forse non si ricorda, ma non importa, le posso dire che l'Italia è la patria del nepotismo, nel mondo anglosassone.
Su quello non c'è dubbio.
Bravissimo, nel mondo anglosassone lei mi confermerà che il nepotismo che esiste in Italia è molto molto molto,
da questo punto di vista è vero, però non è che non è che senza agganci, senza raccomandazioni, senza non si possa fare nulla in Italia, non esageriamo. 20 e 16, poi comunque le segnalazioni eccetera, le amicizie, le reti di conoscenze esistono anche da altre parti, certo in maniera molto meno strutturata rispetto all'Italia, e soprattutto in Italia è la politica che conta sempre molto, troppo rispetto ad altri paesi. Siamo qui, Giulio da Bari, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Beate le prostitute perché vi precederanno nel regno dei cieli. Ricordiamocelo questo detto.
Di chi è questo detto, Giulio?
Stato che è il monopolio dei tabacchi e quindi sì, il monopolio della morte. Questi stupidi governanti che sono bigotti, anziché far lavorare la ragione, non so cosa fanno lavorare, perché è un'occasione straordinaria quella di organizzare a cura dello Stato la prostituzione per toglierla, per sottrarla alla criminalità, per far sì che ci sia un controllo sulle infezioni veneree e soprattutto per dare un gettito fiscale all'erario che ne ha tanto bisogno.
Guardi, io ho studiato a fondo, Giulio, si fermi un secondo, ho studiato a fondo per esempio il modello svizzero, no? Lì, nonostante la legalizzazione della prostituzione, in realtà c'è ancora un problema, cioè non è che si è eliminata del tutto poi la tratta delle persone. Certo, è molto limitata, però esiste anche lì, perché poi c'è il problema della manodopera, chiamiamola così, anche se è un termine bruttissimo, volgare, che, di persone che non possono avere subito permesso di soggiorno e dunque dell'entrata illegale in Svizzera. C'è una serie di problemi, non è che la legalizzazione di per sé elimina la possibilità che poi ci sia una tratta di persone, una tratta di donne o di minori, eccetera eccetera. Ha capito?
Poi volevo ricordare a tutti gli italiani che nella Roma antica il 23 aprile c'era una festa in onore delle prostitute, che erano protette a Roma, e che questa storia stupida della lupa è una menzogna, perché i romani sanno che Roma esiste grazie ad Acca Larenza, che era una lupa, cioè una prostituta, in italiano lupanare, luogo di prostitute, altro che una lupa da cui succhiano le mammelle Romolo e Remo. Romolo e Remo furono allevati da Acca Larenza, che era una prostituta. Quindi, ricordiamoci che le prostitute hanno e devono avere una loro dignità.
No, Giulio, io sono d'accordo sulla legalizzazione, figuriamoci, sono contro tutti questi provvedimenti da parte dei sindaci, le ordinanze sulle autovetture. Questa cosa del sindaco di Brescia mi sembra veramente incredibile, cioè dire il fatto che vuole tentare di riprendere i soldi, cioè di sottrarre i soldi della consumazione, diciamo del rapporto consumato, dalle tasche della prostituta. Ma insomma, come si fa a concepire una cosa di questo tipo? Com'è possibile pensare che, non so, un vigile urbano possa avvicinarsi a una prostituta, è stato consumato un rapporto, lei è andata con uno, mi dia i soldi? Ma come le do i soldi? Bah, non so come possa essere nemmeno scritto in un'ordinanza comunale, ha capito Giulio? Cioè, è proprio una cosa, non lo so. Grazie. Filippo Facci, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, non la sapevi questa, eh?
No, questa
ma è straordinario. Il sindaco di Brescia, che è considerato anche uno, pare, bravo, non lo so perché non abito a Brescia, come uno capace, insomma un astro nascente, diciamo, nel PDL, si è messo in testa non solo di multare, vabbè, la solita cosa delle multe ai clienti, no? E il sequestro della macchina, ci ha messo in più il carico da 90 del sequestro della macchina, ma addirittura vorrebbe sequestrare, così c'è scritto, l'incasso della prostituta.
Se no che fa se la prostituta non paga? Che cosa sequestra? Che cosa si riprende indietro? Vabbè, comunque.
Non lo so. Poi non so nemmeno appunto quale potrebbe essere la scena.
Vabbè, comunque.
Però abbiamo Filippo Facci, abbiamo sentito questa mattina su Canale 5 molto arrabbiato col giornale in cui scrive, cioè che è Libero, per questo articolo sull'Abonino, che è anche l'apertura di prima pagina. Io l'ho letto questo articolo, è certamente un articolo molto pesante nei confronti dell'Abonino e di quello che faceva l'Abonino al 75, però sono molto più pesanti i titoli, ma anche il contenuto, dove la foto, quella del 75 pubblicata da Oggi, che ritrae Emma Bonino mentre pratica un aborto clandestino, la foto viene interpretata all'interno dell'articolo di Andrea Morigi in maniera un po' diversa. Allora, scrive Morigi, una fotografia pubblicata da Oggi del 75 la ritrae curva davanti a una donna a gambe divaricate nell'atto vero o messo in scena per il servizio di strappare la vita a un bambino. Dunque si costruisce tutta una storia in realtà su una cosa che non è nemmeno certa. Primo.
Sì. Dio, è che Emma Bonino abbia praticato, o così abbia detto, degli aborti.
Sì, quello forse è accertato.
Faceva parte della sua disobbedienza civile, a cui seguì, perché era prassi radicale, una autodenuncia, e fu insomma la base di quella battaglia che sappiamo e che poi appunto sfociò alla lunga nel referendum e poi insomma nella regolarizzazione dell'aborto. L'articolo che io giudico vergognoso, come io non nascondo di aver pensato seriamente di lasciare libero oggi ho anche scritto un articolo che domani io spero esca, per quanto motivo la mia...
Ma penso di sì, per il rapporto che hai con il direttore penso di sì, poi non lo so, tutto può succedere.
Beh, insomma, il fatto che quello non è che è un'opinione, per cui c'è sui giornali libertari c'è tutto, per cui c'è anche quell'opinione. Quella era l'apertura del giornale, non era neanche in forma di opinione, anche se ormai la differenza tra opinioni...
Era un attacco alla Bonino abortista, un attacco alla Bonino abortista, diciamo, alla posizione della Bonino sull'aborto.
Ma ho capito, ma non è neanche, vabbè, abortista, e a noi non ci piacciono gli abortisti, è una... un articolo dove si attacca la candidata del PD, che poi non è neanche del PD, per essere proprio precisi,
sì.
Praticava aborti, se ne vantava, aspirava i feti con la pompa delle biciclette, li gettava nella spazzatura, la vedete curva nell'atto di strappare la vita dal grembo e a perpetrare eccidi di milioni di italiani che all'anagrafe non ha potuto nemmeno registrare. Ma la follia totale, la follia totale.
Però c'era in realtà lo spunto, sono anche alcune frasi della Bonino sul Vaticano o sui cattolici in cui dice, ma siamo in campagna elettorale.
Non è che non è così. Voglio dire, allora, primo, non si venga mai più a dire, insomma, che accusare altri, allora, dalle parti di Libero e dintorni, di fomentare l'odio, se si fanno articoli e attacchi personali del genere. Secondo, c'è nel contenuto, nella seconda parte, soprattutto gli articoli, veramente un delirio, perché c'è l'autore dell'articolo, in pratica, suggerisce quello che potrebbe essere un programma per le prossime campagne elettorali, per le regionali. Cioè, lui sostiene questo: siccome nel 76 Marco Pannella, Delle Facce e Emma Bonino appunto querelarono il direttore di Studi Cattolici,
infatti quella citazione non l'ho capita, è talmente...
Allora, nel 76 Pannella, Delle Facce e Emma Bonino querelarono il direttore di Studi Cattolici, che li aveva chiamati assassini, no?
Sì.
Però questo direttore di Studi Cattolici fu successivamente assolto, e ciò costituisce, allora leggo testualmente, un precedente giuridico importante che consentirà al centrodestra di propagandare liberamente la verità anche durante la prossima campagna elettorale.
Secondo l'autore dell'articolo, il centrodestra dovrebbe per tutta la campagna elettorale a dire assassino
di assassina Emma Bonino in virtù di una sentenza del 76, e di passaggio dovrebbe anche farlo, aggiungo io questo, anche nei confronti di chiunque istighi gli assassini nel nostro paese, che sono l'85% degli italiani che sono favorevoli alla legge 194, equamente divisi tra destra.
Ora, questa qua, secondo te, è la linea di Libero, da quello che hai capito nella giornata di oggi?
Ma io spero che sia la totale mancanza della linea di Libero, cioè un qualcosa che sia sfuggito nel bailame generale, perché... se questa è la linea di Libero, cioè sarebbe proprietà di una minoranza messianica di italiani che non appartengono né al centrodestra né al centrosinistra, ma uno staterello che c'è oltre Tevere e che non fa parte di nessuna realtà.
Però cioè,
parlando della stessa Emma Bonino, che Berlusconi, sì, voglio dire, contribuì a fare eleggere come commissario europeo senza doverla difendere, e che insomma non credo si sia comportata male, ecco. Chiedo scusa, un'ultima cosa, c'è questa ossessione del voto cattolico, va bene, io ho capito che c'è questa preoccupazione dell'elettorato cattolico, io però lancio veramente un appello anche da questa radio. Io cerco da anni un sondaggista che mi dica che in Italia esista un voto cattolico, magari dipendente dai temi etici, che veramente sposti i voti in Italia, perché non c'è. L'unica traccia che abbiamo avuto è stata la lista aborto di Giuliano Ferrara, che ha preso meno della su Tiroler,
0,37%. Però voglio dire una cosa, non dico a difesa di Libero, ma un po' per contestare questa reazione molto forte di Facci, ed è questa: siamo in campagna elettorale, per carità Libero non è un giornale che fa campagna elettorale, anche se è un giornale chiaramente che ha delle simpatie per il centrodestra, sulla Bonino non ha mai espresso effettivamente delle posizioni particolarmente particolarmente sfavorevoli in generale alle posizioni radicali, insomma, Libero. Perché non raccontare quello che nel passato hanno fatto i candidati? Cioè il fatto che la Bonino abbia fatto certe cose, abbia praticato l'aborto clandestino, eccetera, eccetera. Adesso lasciamo perdere il modo in cui è stato posta, in cui è stato scritto l'articolo, questo riferimento a studi cattolici, il suggerimento di fare una campagna elettorale sugli assassini, eccetera. È un modo un po' per scavare nel passato dei candidati. Insomma, quando se la Bonino non fosse stata candidata nel Lazio, probabilmente questo articolo non sarebbe mai uscito, perché come dire, no, il profilo della Bonino sarebbe stato di minore interesse per quello che riguarda Libero. Perché non bisogna guardarla così, questa operazione?
Chi ha detto che non bisogna? Qua non è in discussione il che cosa, ma il come. Voglio dire, a parte il fatto che chi è che non sa che Emma Bonino è una radicale e i radicali fecero la battaglia del divorzio e dell'aborto?
Vabbè,
una
qui che, su questo... Ci possono essere tante persone che non sapevano questa cosa della Bonino che praticava gli aborti clandestini, la foto
da,
su Oggi.
Da qui a dipingerla, come una che si compiaceva e se la rideva, perché c'è scritto anche questo nell'articolo,
sì,
facendo aborti con la pompa della bicicletta e mettendo poi i feti prima in un barattolo della marmellata e poi nella spazzatura, alla strega di assassini come sono tutti coloro che sono a favore dell'aborto, cioè io sinceramente salto dalla sedia e mi chiedo, ho capito, quanto manca la data elettorale, perché chissà cosa succede nel frattempo, in attesa che magari lo stesso Libero dica abbassiamo i toni e non fomentate l'odio, perché io non ho mai visto un attacco personale del genere.
E domani, domani che succede secondo te?
In che senso?
Sul giornale, sul Libero, che succede?
Non lo so, io ho scritto un articolo molto duro e secondo me mi faranno delle repliche del tipo c'è libertà di opinione, pro e contro, il libero pensiero, si trattava solo di evidenziare che appunto non c'è contrasto tra Bonino e il voto dei cattolici. Però sinceramente io non ho nessun problema a dire che esistono dei limiti dopo i quali non si tratta di opporre un'opinione all'altra, ma esiste roba che secondo me non dovrebbe trovare dignità di pubblicazione e basta.
Grazie a Filippo. Prego. Facci, buona serata. Come abbiamo detto ieri, c'è un uomo in missione, un italiano doc, una sorta di giro di alcune università europee, parte dall'Inghilterra nei prossimi giorni, è andato in Val di Susa.
Noi siamo dalla parte della verità e ci accusano di dire no a tutto. Noi non diciamo no. Noi diciamo che vanno ripristinate le ferrovie normali, le grandi opere. Le grandi opere sono nella testa di malati di mente di 70 anni che vogliono progettare un futuro che loro non vedranno mai. Noi abbiamo grandi velocità per andare dove? Non serve l'alta velocità per arrivare prima, non serve. L'alta velocità l'hanno ideata per andare a lavorare più lontano. Io faccio girare le merci, io non voglio essere veloce. Io sto fermo. Viaggiano le mie informazioni. Ma Dio mio, far viaggiare le merci, si fanno viaggiare le idee, non le merci.
È la solita teoria di Grillo, quella che le merci non si fanno viaggiare. Sentite.
Io provengo da una città, Genova. Abbiamo inventato tutto. Il commercio internazionale, le assicurazioni, le banche le abbiamo inventate noi. Abbiamo inventato tutto. Bene, però Cristoforo Colombo, quando è andato e ha scoperto l'America, non è tornato con i pomodori, ha caricato le caravelle e ha cominciato a mandare caravelle che arrivavano piene di pomodori qua. Ma Colombo non ha preso i pomodori e li ha messi nelle caravelle. Sulle caravelle ci ha messo i semi dei pomodori, l'informazione del pomodoro. E i pomodori li coltiviamo qui senza italiani.
Seguiremo le gesta naturalmente di un grande italiano, Beppe Grillo, in missione all'estero. Anzi, ci ha scritto oggi arrabbiata, naturalmente, per quello che abbiamo detto, per il modo in cui trattiamo questo grandissimo italiano. E ci ha scritto una frequentatrice della London School of Economics, dicendo e spiegando cosa e come verrà accolto Beppe Grillo, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto andiamo a Torino da Francesco. Buonasera.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione, la seguo da un po' di tempo e mi piace.
Grazie,
devo dirle che a volte ci sono tanti ascoltatori, radioascoltatori che si dilungano tanto e mi annoiano, però fa parte del gioco.
No, non solo fa parte del gioco, ma pensi che spesso ci si accusa di non far parlare troppo le persone?
No, vabbè, però devono anche capire che ci sono, bisogna lasciare spazio anche ad altri.
Sì, poi se uno interrompe sembra che è scortese. Comunque,
no, assolutamente no, perché il confronto è bello che ci sia.
Dica, Francesco.
Comunque, il mio intervento, ho sentito Grillo. Per me Grillo, dopo che l'hanno escluso, diciamo, dalla televisione perché sputtanava un po' tutti, sta cercando una poltroncina al Parlamento.
Ma no, Francesco, questo non è così.
Che grida così, a me non mi piace.
Non è così, Francesco, non sta cercando nessuna poltrona, credo.
Vabbè, comunque, non trovando più spazio.
Ma da tempo però non è in televisione, Francesco, è da un sacco di tempo che non va in televisione per una sua scelta.
È abituato a prendere dei guadagni che conosciamo in televisione.
Per un certo periodo ha avuto anche un... Insomma, sì. Si è trovato di fronte a un ostracismo da parte dei vertici della RAI in particolare.
Vabbè, comunque, un secondo Di Pietro a me non piace.
Vabbè, poi?
Questo è il mio parere, modestissimo. Comunque il mio intervento era quello del signore che voleva legalizzare la prostituzione.
Sì, anch'io voglio legalizzarla.
Sì, ok. Io invece non sono d'accordo perché, secondo me, va a ledere, diciamo, la dignità della donna. Penso che tutte le persone che vanno a prostitute non vorrebbero trovare la propria moglie, la mamma, la sorella, perché si offenderebbero, giusto?
Vabbè, ma che significa questo?
Cioè, se tu trovi, ti posso dare del tuo?
No, noi ci diamo da lei qui in trasmissione. Ma,
allora, se lei trova, non so, sua figlia o.
Ma perché
sorella...
dovrei trovare mia figlia? Abbia pazienza. Cioè, non è che legalizzando la prostituzione immediatamente c'è un pericolo per chi non vuole prostituirsi, scusi.
Però legalizzare cosa significa? Legalizzare la prostituzione?
Francesco,
significa,
no.
Cioè, rendere, diciamo, un gesto, diciamo, un rendere la schiavitù legale, perché quello è la donna che si prostituisce, la maggior parte di loro, io penso.
Guardi,
siano,
Francesco, no. Ci sono tanti paesi dove la prostituzione è legalizzata e dove non si parla di schiavitù, però
non è legalizzato, come ad esempio in Svezia, in Francia.
Sì,
e
sì,
in
per carità, ma infatti non ho mica detto
paesi
che
civili. Laddove è legalizzata, secondo me c'è molta inciviltà.
Ah, beh, la Svizzera è un paese incivile. No, la Svizzera è un paese incivile, per esempio. L'Austria è un paese incivile. La Germania è un paese incivile.
No, non lo so. Sto parlando di alcuni paesi. No?
Ma non sto dicendo, io non faccio il ragionamento contrario. Cioè, non dico che dove non è legalizzata sono paesi incivili. Non dico questo, altrimenti dovrei dire che l'Italia non è un paese civile. Questo naturalmente non lo penso e non lo credo. Per cui non è così, detto questo lei non può dire però che dove è legalizzata
dignità,
non so,
lei è la dignità della donna.
Va bene, d'accordo,
comunque,
ma infatti
e comunque cioè non ce n'è proprio, cioè oggigiorno c'è, cioè, un rapporto sessuale, cioè secondo me, cioè andarla a pagare diminuisce anche la dignità dell'uomo.
Vabbè, Francesco, questo lo lasci decidere però a chi.
Poi un'altra
agli
cosa,
uomini,
il
insomma, per lei sarà così.
Ha citato la stampa, sulla stampa ci sono annunci di questo tipo, non è affatto vero, io sono un lettore della stampa e non ho mai visto.
Lui parlava della stampa in generale, non la stampa
in generale, allora sì, ok.
Francesco, comunque, meno male che il suo intervento doveva essere breve. La ringrazio, sì. Roberto, provincia di Firenze, buonasera.
Salve, sì, mi ha fatto sorridere questo signore, in realtà ha fatto un intervento lungo e poi... criticava che aveva fatto l'intervento lungo, vorrei comprendere anche poi cosa ne pensa veramente della prostituzione. Senta, io volevo rispondere a lei per quanto riguarda lei voleva regolarizzare il suo lavoro, che io sono d'accordo su questo, e dice però cosa ho in cambio. E certo, questa cosa mi ha fatto pensare anche, mi ha fatto collegare anche all'ultimo evento del terremoto di Haiti, no? è come pensare che comunque in questo Stato non ci dà nulla. Diciamo che la sanità noi, grazie a Dio, l'abbiamo gratis, gratuita, non paghiamo nulla, e mentre negli Stati Uniti il Senato l'ha approvata qualche mese fa. Diciamo, quando vedo il terremoto ad Haiti mi rendo conto come la dignità umana noi sappiamo ridarla, questo Stato sa ridarla immediatamente attraverso la protezione civile. Quindi, al di là di tutti questi difetti che questo paese ha, e dobbiamo anche migliorarlo, ha dei grandissimi pregi.
Sì, Roberto, d'accordo, ma insomma questi sono discorsi che possiamo fare sempre. Qual è meglio, il nostro sistema, quello americano? La nostra amica da Pesaro semplicemente faceva un'osservazione abbastanza ovvia: sì, io vorrei pagare le tasse e avere qualcosa in cambio. Sì, insomma, sono ovvietà. La ringrazio. Alessandro da Barletta, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Allora, no, vorrei un parere riguardo le scelte regionali in Puglia. Dopo tanti mesi di dibattiti su politici locali, poi esce un sì. nome di un giornalista che non ho nulla da eccepire.
Ma non è ancora ufficiale, non è ancora ufficiale.
No, no, ma infatti non vorrei dire, ma però è normale, pure in Basilicata il giornalista che conosciamo tutti, però dico io, parlavamo per mesi e mesi di tanti politici locali che duellano fra di loro, poi arriva dall'alto un nome. Dico, ma è una buona politica questa, oppure è un modo di fare,
non lo so,
di perdere tempo?
Non lo so, guardi, non le so dire. La cosa di Romita mi stupisce, perché il centrodestra ha sempre rimproverato al centrosinistra esattamente la stessa cosa, cioè il fatto di candidare dei volti televisivi. Romita, tra l'altro, cosa dice? Ieri sera mi ha chiamato un autorevole esponente del PDL, gli ho detto che sono disponibile, ma la parola adesso passa alla politica. Questo l'ha detto ieri sera tardi. Dunque lui la disponibilità l'ha data, poi bisogna vedere.
Che cosa vuol dire? Che lui è un uomo della politica, quindi
non lo so, guardi. Per me ci sono tantissime persone da poter candidare come presidente della regione in Puglia, e non bisogna andare a cercare il presentatore della sera del TG1. La ringrazio. 2044, Aldo da Cuneo, buonasera.
Buonasera Cucciani.
Dica.
Ma, velocemente, io ho sentito un intervento di qualche po' prima, che in cui si parlava di giornali dove è palese che ci siano inserzioni di persone che così si prostituiscono. Io confermo, ammetto che sono anche fruito a volte di queste prestazioni. Volevo dire questo: io credo che la prostituzione vada legalizzata, però nella mia esperienza ho notato che cioè credo che se fosse legalizzata, non credo che tantissimi sceglierebbero questo tipo di mestiere. Ho sentito parlare di IVA e di incassi per lo Stato. Nella mia esperienza posso dire che le persone che ho incontrato molto spesso erano comunque persone che erano costrette non dallo sfruttamento, ma costrette da situazioni economiche, quindi non so, donne con figli. Raramente ho trovato chi lo fa così per il denaro, per il piacere del denaro. Ce n'è qualcuna, soprattutto giovane, ma spesso ho trovato persone semplici che lo fanno perché sono disoccupate. Ecco, però sempre dicevano sempre è un mestiere, è un'attività temporanea, è molto difficile, ci sono i clienti molto spesso sono anche maleducati, per cui non credo che se si legalizzasse, non credo che poi ci sarebbe un'adesione, perché penso che sia abbastanza difficile comunque concedersi a persone sconosciute. Ecco, volevo solo dare questa
No, ma voglio dire, non voglio fare l'esaltazione del mestiere di prostituta nei paesi dove la prostituzione è legalizzata, per carità. Insomma, si tratta sempre di un mestiere particolare rispetto ad altri mestieri. E però, se ci sono alcuni paesi che hanno regolarizzato, che fanno pagare le tasse, che controllano dal punto di vista sanitario, credo che sia una condizione comunque migliore rispetto ai paesi in cui tutto questo non avviene.
Francesco, io sono divorziato.
esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo. Va bene? E andate a puttane, tutti dei, a puttane. No, questi sono i fatti.
Beh, insomma, non possiamo dimenticarlo, Roberto Straniero, giornalista.
Ciao, Luciani, oramai mi hai fatto una sigla di Telesveva.
Assolutamente, sì. Che vuoi fare? C'è d'altra parte.
Senti, ti vuoi candidare in Puglia?
Ma magari.
Insomma, perché insomma, oramai funziona così da noi,
I volti. Ma è sicura questa candidatura di Romita, secondo te?
Senti. Sembra di sì, almeno le notizie che ho stasera sembra di sì, ma oramai diciamo qui c'è veramente da aspettarsi di tutto, vedi Cruciani, quello che è successo, che sta tuttora accadendo in Puglia, non si può raccontare, cioè qui siamo veramente in mano ai cacchielli, direbbero a Napoli, cioè, soprattutto vedi nel centro-sinistra si sono superati, cioè, oramai,
ormai...
quando si riuniscono i vertici del Partito Democratico a Bari, regionali e nazionali, veramente sulla sede c'è la nuvoletta nera con la scritta mumble, sai, tu hai letto Topolino, no? Cioè, che sa indicare che c'è un concentrato di pensieri geniali, c'è proprio una spremuta di cervelli, una cosa che non si può dire.
Ma se ne salva uno, se ne salva uno di questa vicenda nel centro-sinistra pugliese, cioè avete Vendola, tu lo salvi o no?
Senti, io Vendola lo salvo parzialmente, nel senso che...
Che errori ha commesso?
Allora, io la premessa è d'obbligo, sì. Nichi Vendola non è soltanto uno dei migliori uomini politici che abbiamo,
sì, sì.
È una delle migliori persone che io abbia mai conosciuto in vita mia. Fatta questa premessa,
sì.
Nichi Vendola non si può sottrarre a una responsabilità politica della quale deve rispondere, perché non vedo per quale motivo, se io mi prendo una querela, il mio direttore viene in tribunale con me,
sì.
E da parte di un presidente o di un sindaco,
sì.
Se un suo assessore o una persona, un manager ha nominato lui, commette delle scorrettezze, dei fatti illeciti, non ci debba essere perlomeno una responsabilità morale. Qui c'è un fatto che riguarda Vendola.
Sì.
Lui ha vinto nel 2005 la campagna elettorale contro il piano di riordino ospedaliero che avevano fatto Fitto e Morlacco dell'Ares.
Sì, sì, sì.
Sulla sanità doveva esserci la maggiore discontinuità rispetto a quella che era stata la gestione precedente.
E lui dice che c'è stata,
proprio
però.
Sulla sanità lui ha voluto, ha imposto e ha difeso Alberto Tedesco. Oggi se arriva il conto di Alberto Tedesco, lui non può dire io non lo pago.
Ho capito, ma io volevo sapere da te, insomma, tra lui e D'Alema, tu chi preferisci in questa vicenda? Chi, insomma, secondo te chi ha sbagliato di più in questa vicenda pugliese?
Senti, in questa vicenda pugliese c'è questo fatto originale di questa responsabilità politica che segna l'inizio della messa in discussione della conferma di Nichi Vendola.
Vabbè, d'accordo, ma insomma, tra lui e D'Alema, secondo te, insomma, chi ha sbagliato di più?
D'Alema ne ha combinate di tutti i colori in questo periodo, va bene, però il fatto di porre la questione delle alleanze può
non è sbagliato.
Non piacere sotto il profilo dell'etica politica, ma parliamoci chiaro, senza l'UDC e l'Italia dei Valori, in Puglia non c'è partita a favore del centro-destra. Cioè, se il centro-sinistra si vuole giocare una mezza partita, considerando quest'altra candidatura di Romito che mette molta allegria, diciamo,
ma lo conoscono in Puglia, Romita. Io manco sapevo che era pugliese, Romita.
Ha una lontana origine pugliese.
Sarà a Roma,
diciamo,
da 50 anni.
È abbastanza distaccato. Vabbè, lo vedranno, lo vedono in televisione. Cioè, certamente è più conosciuto rispetto ad altri nomi, tipo quello di D'Ambruoso, che pure un
magistrato. D'Ambruoso, proprio non ne parliamo.
Cioè, ma diciamo il livello di notorietà era sotto l'1%.
E invece la Poli Bortone, come la vedevi? O come la vedi?
Senti,
perché ancora magari.
Poli Bortone è certamente tra i nomi che si facevano quello più conosciuto e in qualche modo più popolare.
Sì.
Poi sai il fatto che è donna, ma la cosa che si è sottaciuta è che, grazie anche al grande casino che hanno fatto nel centro-sinistra, è passato sotto silenzio quello che è stato uno scontro e che è tuttora in corso, uno scontro durissimo nell'ambito del centro-sinistra.
Spiegaci un
perché
po'.
Parliamoci chiaro, fino a 7-8 mesi
che scontro c'è? Tra chi è lo scontro nel centro-destra?
Ma fino a 7-8 mesi fa qui non si muoveva veramente foglia che non fosse controllata da Raffaele Fitto.
Sì.
Il fatto che i candidati di Fitto, che erano innanzitutto D'Ambruoso e poi in subordine di Staso, è palese. siano stati messi in discussione dallo stesso Berlusconi.
Ma è vero questa cosa di Palese?
Ha mandato Gaetano Quagliariello a fare il segretario regionale.
Sì, sì.
Quindi diciamo già ha posto un limite alla sovranità di Fitto. Poi ha indicato e ha cercato di far candidare la Poli Bottone e Mantovano, che sono i più acerrimi nemici di Raffaele Fitto. Cioè la Poli Bottone è uscita da Enne e da allora si è scagliata contro Fitto in tutte le campagne elettorali, in tutte le situazioni.
Vabbè, insomma,
laddove c'era
avete capito che Straniero è un grandissimo conoscitore della politica pugliese e ci ha spiegato quali sono anche nel centrodestra le lotte di potere che sono evidentemente ancora in corso. Chissà, questo Romita alla fine
sarà ancora in corso,
perché questo Romita sarà un'invenzione, sì, di Berlusconi, perché è come Minzolini, come la Petruni, sono tutte invenzioni di Berlusconi.
Sì,
perché...
no, vabbè, ad esempio qui c'è, diciamo, un po' adesso venendo la voce giornalista, per questo dicendo tenetevi pronti, perché sai, può passare D'Alema sotto la sede della vostra radio e tu ti trovi a fare il candidato. Funziona così, cioè anche ad Andria è candidato sindaco con grandi possibilità di vittorie il fratello di Francesco Giorgino del TG1, cioè si
pure il fratello di Giorgino è candidato sindaco di Andria, ma non doveva essere
Andria, che è uno dei capoluoghi, l'unico capoluogo dove
ma sembra che anche Giorgino
Nicola Giorgino è uno che diciamo fa politica da tempo, è persona stimata.
Questo è fantastico. Il fratello,
diciamo,
il fratello di Giorgino, conduttore del TG1, è candidato sindaco di Andria per il PDL?
Per il centro-destra.
Ma sembra il PDL alleati, ma sembra che anche Giorgino fosse in corsa, tra l'altro. È uscita pure questa voce di Giorgino.
No, quella non era in discussione.
Ma perché Giorgino è pugliese di origine? È pugliese.
È di Andria. Giorgino è di Andria ed è uscito da Televeva, oltretutto. Lui
Quante cose sappiamo,
diciamo,
grazie a Straniero.
Oltre dieci anni fa, diciamo, stava con noi. No, Giorgino vuole fare il giornalista.
Vuole fare
il
giornalista. Va bene, Straniero, da qui a chi vince tra Vendola e Boccia? Velocemente. Chi vince?
Difficile fare un pronostico. Ma io sono certo,
insomma,
di una cosa, che andranno a votare molte persone di più rispetto alle 80.000 che hanno votato l'altra volta.
Ma insomma, dimmi, dai, Straniero, la tua sensazione qual è?
A pelle si direbbe Vendola, però davvero il PD sta facendo un casino, cioè stanno tutti qua, D'Alema non si muove, è arrivato Bersani, domani arriva Franceschini, cioè questi loro si stanno giocando la faccia.
Del resto
sanno che se le primarie le vince Vendola, quasi certamente la corsa per la presidenza della regione è persa, cioè piace o non piace, è questo che si gioca domenica. Francesco Boccia, oltretutto, è persona capace e stimata. Certo, Vendola è un
Vendola fa sognare, diciamo, Vendola fa sognare, ecco, mentre Boccia è così.
Fa sognare, Boccia è molto più concreto, ma se domenica non vince Boccia, il centro-sinistra, temo per loro che abbia perso la corsa contro il centro-destra.
Straniero, grazie, a presto.
Grazie a te,
da qui a sabato,
ciao,
domenica.
A tutti, buonasera.
Grazie, ti richiamerò sicuramente. 20:56 e 22 in questo momento, abbiamo chiuso, 30 secondi, dalla regia me li concederanno. E allora dove andiamo? Andiamo in provincia di Varese. Marco?
Sì, dottor Cruciani, buonasera.
Veloce, velocissimo.
Volevo solo fare una domanda, chiedere se si ricorda chi aveva sponsorizzato, caldeggiato la candidatura alla presidenza della Repubblica della Bonino, mi sembra agli inizi degli anni 90.
Ma guardi, a Presidente della Repubblica, i radicali stessi naturalmente, poi non so chi appoggiò.
Ma che non ci fosse anche una... appoggio da parte del centrodestra, forse quando era comunque...
Sì, ma può darsi, ma la campagna, l'articolo di oggi è di Libero, non è che è firmato da un deputato del centrodestra. Ci sentiamo domani 18:30, ciao!